Benvenuta nel mio podcast, mamma. Sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento, esperta di reflusso e appassionata del mondo della maternità. Prima di scrivere un libro per Mondadori, tenere corsi di formazione e guidare le donne all'allattamento dei loro sogni, sono una semplice mamma come te. Dal 2016 le mie tre figlie mi hanno cambiata nel profondo e diventare madre mi ha portato a voler condividere tutto il mio sapere, le mie conoscenze e la mia esperienza con le altre donne, perché tutte meritiamo la maternità dei nostri sogni, anche tu. Benvenuto in questo nuovo episodio di questo podcast, quindi se mi stai ascoltando col podcast, ok, se mi stai guardando su YouTube vedrai anche il video, se mi vedi in video sono con una tuta eccetera, perché chi mi segue su Instagram sa che sono in piena ristrutturazione della nuova casa e tra meno di 3 settimane ci sarà il trasloco, quindi chiedo scusa per questo abbigliamento informale, ma preferivo registrare questa puntata e essere puntuale appunto con il podcast piuttosto che farla saltare, perché non ero abbastanza di presenza a livello, come posso dire, ufficiale. Mi vedete con le treccine e una felpa, insomma, ma in realtà sono qua da mamma a parlarvi. La verità è che questo podcast parla non solo di nozioni teoriche, ma tutta la parte teorica della maternità toccata con mano da me, Irene, in primis. E oggi parliamo di un argomento, secondo me, importante da sdoganare, cioè quello che è un po' il superpotere delle mamme, l'organizzazione. L'organizzazione, ma come? Per riuscire a non andare e sforare nell'iperorganizzazione, e allo stesso tempo riuscire a giovare di quelli che sono i lati positivi di essere una mamma organizzata. Allora, partiamo da un presupposto. Chi mi conosce, quindi conosce l'Irene pre-figlie, rimane sempre estremamente sconvolto dell'Irene post-figlie. Irene è cambiata tantissimo, io sono cambiata tantissimo, da prima delle figlie a dopo le figlie, sulla questione organizzazione in una maniera abissale. Allora, io sono, per chi non lo sapesse, gemelli, ascendente cancro con la luna in leone. Quindi diciamo che la passionalità e l'improvvisazione fanno molto parte di me. Il gemelli è un segno di quelli che, insomma, pensa sempre moltissimo e ha sempre 1500 cose in ballo, eccetera. Quindi se tutta questa parte di come sono fatta, di stimoli, no? 15.000 hobby, devo fare sempre tante cose, non fosse canalizzata tramite un'organizzazione corretta, quello che succede è che io la giornata va estremamente random e alla fine chi tanto vuole nulla stringe, come si dice, se vogliamo tenere un, diciamo, detto, portare un detto, è la verità. Quindi che cosa succedeva? Prima delle figlie io avevo questa spinta dentro di me nel fare tante cose, ma poi è come se avessi avuto un eccesso energetico, un eccesso di energia che non riuscivo a canalizzare, quindi questa cosa mi stancava tantissimo e non combinavo nulla, cioè ero abbastanza famosa per iniziare le cose e non portarle a termine, cosa che se mi conoscete adesso e siete qua, credo che arrivi che non è più così, ok? Quando è nata Lidia, che è la mia primogenita, le cose sono dovute cambiare inevitabilmente. Io sono dovuta cambiare inevitabilmente perché c'era un esserino che dipendeva al 100% da me, su tutto e per tutto, e o mi adeguavo per poter essere, quindi o cambiavo me stessa per poter diventare il tipo di madre che io avevo nella mia testa che io dovevo essere, e che sono diventata, oppure non ce l'avrei fatta, oppure sarei stata ben sotto lo standard, il mio standard, non lo standard di qualcun altro, non avrei raggiunto l'obiettivo di essere io la mamma che volevo. E questo per me, che ho sempre desiderato diventare mamma, e lo sapete se avete ascoltato gli altri episodi del podcast, era assolutamente di fondamentale importanza. Quindi inevitabilmente, in maniera assolutamente anche inconsapevole, strada facendo sono cambiata. Ricordo che appunto avevo Lidia piccolina, vivevo a Londra, tante volte non pranzavo, cioè non riuscivo a organizzarmi perché lei era una bimba reflussante, era una bimba che, essendo reflussante, era ad alto contatto, quindi doveva sempre stare in fascia, ogni ora e mezza ciucciava la tetta e aveva le coliche e aveva i rigurgiti e non stava bene, quindi è stata una maternità veramente intensiva e mi sono ritrovata i primi mesi veramente, veramente, dico ancora, veramente in difficoltà. Questo piano piano ho ritirato, come si dice, ricalcolato il percorso. Quindi ogni giorno cercavo di fare un pezzettino di più, di non perdermi d'animo. Ecco, quello che posso sicuramente riconoscermi è che non mi abbattevo rispetto a questa cosa e dicevo domani farò meglio, domani andrà meglio. Quindi ok, oggi non ce l'ho fatta, domani andrà meglio. Vi racconto questa cosa perché. Perché è importante avere il mindset giusto nella maternità. Essere organizzati è veramente un superpotere per essere dei genitori efficienti ed efficaci, ma non deve essere neanche quella cosa che ti porta a non fare. Ora direi in che senso? Nel senso che quando c'è tanta organizzazione, è un po' come se ci si perdesse via, ok? Si punta tanto al perfezionismo e poi, dato che alla perfezione nessuno arriva, nemmeno io ora, quello che succede è che allora non lo faccio. È un po' come l'esempio del podcast di oggi. Sono in tuta, ho le treccine perché ho i capelli sporchi, pomeriggio devo andare a passare la prima mano di fissativo al muro della cucina perché si è asciugata la stabilitura, non, di certo non mi metto vestita bene. Avrei dovuto mettermi vestita bene perché sto registrando questo podcast, perché dopo ho una consulenza e quindi l'Irene dovrebbe essere formale, l'Irene professionale, no? Lavoratrice, ma io non sono i miei vestiti, ok? Quindi fatto è meglio di perfetto e questo. Chi mi segue, ripeto, da tempo ha fatto i miei corsi, ha fatto Accademia Mamma, il videocorso, eccetera, lo dico sempre, lì c'è proprio un corso sull'organizzazione, e lo dico sempre, fatto è meglio di perfetto. Si perfeziona, scusate, non italiano, perfezionizza, si perfeziona strada facendo un pezzettino alla volta. Quindi innanzitutto siate clementi con voi stesse. Ma essere clementi non significa nascondersi dietro il dito e dire: ah, ma io questo non lo posso fare, non ce la faccio, non riesco. No, 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 no. Dentro di noi deve esserci sempre quella spinta che dice: io ce la farò. Sono consapevole che per farcela devo affrontare un percorso, però non è un lo decido oggi, domani ce la faccio. È andare a stabilire un obiettivo finale. E intraprendere degli obiettivi intermedi da portarsi a casa per avere quella sensazione corretta che si sta progredendo e che non si è fermi. Le cose non si raggiungono dall'oggi al domani, ragazze. Usciamo da questo schema mentale, soprattutto come mamme. E se una giornata non è andata come noi l'avevamo programmata, dato che stiamo parlando di organizzazione. Attenzione, non significa che siete delle mamme di M, significa che è una giornata che è andata così. Ok, cerchiamo di analizzare, ecco, sicuramente prima di organizzare, questa è una tips pratica. Prima di organizzare le nostre giornate, la nostra settimana, il nostro mese, il nostro anno, ok, perché ci possono essere anche delle cose come le vacanze estive, eccetera, da programmare a livello annuale, da mamma. Le scuole chiudono e ci sono le chiusure che sono già scritte all'interno dell'anno. Io da mamma lavoratrice, libera professionista, quando la scuola è chiusa mi prendo la settimana di chiusura teoricamente anche dal lavoro, poi inserisco solo le cose urgenti, no? Strada facendo, però di per sé non potete prenotare consulenze, percorsi in quella settimana, in quel periodo che la scuola è chiusa, perché, e lo so, all'inizio dell'anno. Ok, a settembre, agosto, quando danno il planning delle chiusure, io programmo già l'anno. Quindi, quando vi dico programmare la giornata, la settimana, il mese, l'anno, cioè veramente l'anno, non sto scherzando, che non è modo di dire, si programma veramente l'anno da genitore. Ok, quindi l'improvvisazione va benissimo, ma nel momento in cui troviamo un po' l'imprevisto, l'organizzazione deve essere alla base di tutto. Quindi, organizziamoci in maniera intelligente. Quindi, dicevo, tips pratica, prima di organizzare, osserviamo, facciamo una settimana almeno osservativa, dove andiamo a registrare, non lo so, per esempio, a che ora ci svegliamo, ma veramente non a che ora appunto la sveglia, a che ora mi alzo dal letto, a che ora facciamo colazione, entro che ora riesco a essere fuori di casa con i bambini per portarli a scuola, a che ora sono a scuola, che tipo di difficoltà eventualmente ho trovato, a che ora riesco ad andare a prenderli, a che ora facciamo merenda, che cosa mangiamo per merenda, che cosa gli piace, a che ora faccio la cena, a che ora vanno a letto, eccetera, eccetera. Ma nell'osservazione non cercate di metterci mano, lasciate andare la settimana come va. Osservate e basta. Una volta che avete osservato lì, allora a fine dei 7 giorni, vedete qual è il pattern comune, qual è lo schema che guida le giornate, datevi un piccolo obiettivo, cioè qual è l'obiettivo a livello però di priorità, quindi qual è la cosa prioritaria che mi serve cambiare. Normalmente vi dico quella che è più comune, che non è la mia attuale ma che è stata la mia di anni fa, è stato il fatto che le bambine dovevano andare a letto prima perché non dormivano bene la notte per una questione di cortisolo alto, perché andavano a letto troppo tardi. Come si fa a mettere a letto i bambini prima? Banalmente anticipando la cena. Quindi osserviamo che ora facciamo cena. Facciamo cena 7, 7 e mezza, è tardi, il picco di cortisolo è tra le 7 e le 8, quindi significa che mi metto come obiettivo che entro le 6 e mezza si mangia tutti possibilmente, ok? Non si muore noi adulti se mangiamo alle 6 e mezza, ragazze, ok? Usciamo dal fatto che oddio si mangia troppo presto e quindi ci fa solo bene alla digestione, ok? Mangiamo alle 6 e mezza per far sì che però, scusate il gatto in sottofondo, alle 6 e mezza sia pronto da mangiare. Se io sono una mamma libera professionista come me, che dico alle 4 prendo le bambine dopo non lavoro, è un discorso. Se sono mamma dipendente, lavoro in ufficio piuttosto che e torno a casa che sono le 6, 6 e un quarto, ovviamente per le 6 e mezza mi è più difficile riuscire a preparare la cena, non impossibile, difficile. Anche questo è una questione di organizzazione. Esiste il meal prep, significa che il sabato e la domenica quando sarò a casa, perché se lavoro da lunedì al venerdì fino alle 18, il sabato e la domenica quando sono a casa preparerò delle cene, magari congelate, da congelare, magari il lunedì e il martedì ce l'ho fresca in frigo solo da riscaldare, per il mercoledì, il giovedì e il venerdì tre cene, ok? In congelatore. Oppure preparo una parte della cena, quella che mi è più, come posso dire, lunga nella preparazione, e il resto, se devo saltare due verdure, ci metterò 10 minuti, un quarto d'ora massimo, le salto al momento e quelle sono a posto. Però la proteina, piuttosto che il carboidrato, ho già lessato l'orzo, il farro, non lo so, che ci mettono 40 minuti, ok, l'ho fatto il sabato e la domenica, o l'ho fatto la sera prima, che mentre noi cenavamo il farro e l'orzo cuocevano in quei 40 minuti, no? Metto sulla cena insieme di oggi e domani e quella di domani è già pronta. Cioè, sono delle tips pratiche che vi assicuro che però vedo tante persone nei miei percorsi far fatica, tra virgolette, a pensarci, ad arrivarci rispetto a questa cosa. Ecco perché l'organizzazione è la base di tutto. Quindi partiamo dall'osservazione. Una volta osservato, programmo a piccoli passi per obiettivi. Non partite troppo ambiziose programmo tutta la giornata, poi il 90% della giornata non va come voglio, mi affliggo, non sono capace, mi demoralizzo, non faccio più niente. Questo è sbagliato, questo non è produttivo, questo non è efficiente. Quindi un obiettivo concreto, dopo che ho raggiunto quello, passo al secondo obiettivo a livello di priorità, che sarà, non lo so, per esempio, avere delle merende, perché rimango sul cibo, avere delle merende più sane. Ok, quindi insieme a determinate cose il sabato magari preparerò una torta fatta in casa con poco zucchero, eccetera. Oppure, se non vogliamo stare sulla questione organizzazione cibo, quindi nutrizione, che per me è una cosa molto importante, per esempio, quindi cerco sempre di organizzarmi tanto, perché sono convinta fortemente che mangiare bene, nutrire bene il nostro corpo e quello delle mie figlie faccia la differenza sulla salute. Detto questo, l'obiettivo può essere anche giocare di più con le mie figlie, piuttosto che io adesso ho una bimba che va alle elementari, quindi potrebbe essere un obiettivo farla leggere di più se ha delle difficoltà nella lettura, piuttosto che riuscire a fare degli esercizi pochi tutti i giorni e non arrivare al weekend con tutti i compiti. Può essere passare appunto dei momenti insieme particolari. Ragazze, questo per quanto riguarda i bimbi, ci sono obiettivi anche su di noi, come può essere mantenere la forma fisica, inteso come salute fisica, quindi prendersi cura di noi, dove inserire 5 minuti di sport, perché 5 minuti sono meglio di niente, ok? Cioè è veramente lunga, ma riuscire a organizzarsi in questo modo diventa fondamentale. Quindi la chiave di una maternità felice, innanzitutto, secondo me, l'organizzazione, se parliamo a livello di cose pratiche, è organizzarsi bene in questo modo. Una volta che sei organizzata, vedrai che tutto va molto più serenamente e anche tutta una serie di imprevisti si affrontano con tanta flessibilità, con molta più serenità, perché la base c'è, quello è solo un extra. E non mi avvilisco perché ho una mia autostima come mamma che sento che sto facendo per i miei figli, per la mia famiglia, sento che stiamo andando nella direzione giusta. Ora, io parlo ovviamente da mamma single, quindi queste cose le decido io a priori di come va la mia giornata, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è in coppia, in questo senso, parlatene tra di voi, scegliete insieme. Ok, datevi degli obiettivi insieme, fatevi aiutare, ma non perché siete voi che guidate e il compagno che si adegua, scegliete insieme, siate coppia genitoriale, coesa, famiglia, ok? Quindi cercate il compromesso giusto per voi, per far sì che le cose possano cambiare. I papà a volte non vedono tantissimo questi cambiamenti, comunque vivono la genitorialità magari in maniera diversa, ma nel momento in cui vedono che loro possono fare, si caricano tantissimo, uno, due, vedono il cambiamento e quindi sono meno positivi poi nel secondo obiettivo che ci si va a porre, nel terzo, nel quarto, eccetera, eccetera. Io spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato questa puntata e se il podcast ti piace lascia 5 stelle su Spotify e una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto condividilo con le tue amiche mamme che pensi che possano giovarne, perché a quante più mamme arriviamo, tanta più differenza possiamo fare nel mondo. Ed è vero che siamo una goccia nell'oceano, ma l'oceano è pur sempre fatto di gocce.